Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Il Vangelo di questi giorni ci aiuta a vivere l'Eucaristia, orientati all'incontro col Signore Gesù.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 25, versetti 1-13. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: «Ecco lo sposo, andategli incontro!» Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: «Dateci un poco del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono». Le sagge risposero: «No, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene». Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose: «In verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora».
Parola del Signore.
Il versetto 13 di questo capitolo 25 riprende il versetto 42 nel capitolo 24 e mostra anche che questa parte spiega o esplicita l'invito a vigilare, l'invito alla veglia. Ecco, vi lascio la parola.
Sì, come hai detto, si riprende con questo versetto, versetto 42, ma non basta vegliare, perché tutte 10 le vergini vegliano, ma c'è una divisione, perché 5 non hanno, tra le 5 stolte e le 5 sagge. E quindi pensavo, quest'olio che manca è ciò, cioè il ritenere di che basti vegliare, non basta vegliare, ma avere con sé l'olio che permette di arrivare, l'arrivo del Signore, che non si sa quando sarà.
C'è per esempio anche il fatto che non c'è la sposa. Ci sono 10 donne che aspettano, 10 vergini che aspettano, lo sposo però non parla di sposa. Sembra quasi che siano le 10 donne tutte insieme che sono le spose dello sposo. E poi c'è anche la faccenda dell'olio, dice, sembra al momento del giudizio ognuno porterà le sue cose, non si può intercedere uno per l'altro.
L'autore dell'Apocalisse ha ripreso evidentemente tanti temi che forse facevano parte dell'insegnamento di Gesù. Comunque anche qui, anche nell'Apocalisse che abbiamo letto oggi, dice che appunto c'erano questi suonatori di arpa che accompagnano l'agnello dovunque va e che sono sono redenti tra gli uomini come primizie per Dio, perché e sono vergini, cioè io avevo scritto una nota anni fa, non sono idolatri nelle categorie della Bibbia, cioè non appartengono alla bestia. Vabbè. E su questo capitolo 25, che se si suppone quello che oggi ci viene insegnato continuamente, cioè che il primo Vangelo a essere scritto è Marco e gli altri lo tengono come base, Marco dice solo, finisce il discorso escatologico con l'invito a vegliare, perché non si sa a che ora venga il padrone di casa. E questo era il discorso escatologico in risposta alla domanda dei discepoli: dicci quando accadrà questo e quale sarà il segno che tutte queste cose stanno per compiersi. Il capitolo 25, che forse Matteo aggiunge al discorso di base, diciamo, insomma, noi ormai l'abbiamo nell'orecchio, ma se ripensiamo alla domanda, la domanda dei discepoli sembra essere: quando il Messia si manifesterà nel mondo con la sua potenza? Invece tutto il capitolo 25 introduce un altro concetto, cioè quello del giudizio finale e forse anche della vita futura, o di una redenzione che si realizza, ma non in questo mondo. Cioè, insomma, introduce l'idea del giudizio e del paradiso, della ricompensa finale, mentre la domanda forse supponeva nella idea degli apostoli, insomma di chi ha posto la domanda, e anche in altri testi del Nuovo Testamento, come l'inizio degli Atti, presupponeva forse che la manifestazione di Gesù come Messia con potenza andando a Gerusalemme, mentre qui Gesù insomma introduce l'idea proprio di una venuta anche quella per ciascuno, perché dopo c'è la parabola dei talenti.
In questo brano emergono, così, diciamo in modo evidente, quelli che sono i due tratti fondamentali, caratteristici, che sono quello della veglia e quello del sonno. Ed è su questi due che si gioca la partita della salvezza. Il sonno allude al torpore spirituale, alla freddezza, all'inazione, mentre lo stato di veglia ci apre alla prontezza, all'attenzione e all'amore operoso e intelligente. Anche San Paolo, nella prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5, ci dà proprio un senso vero e proprio di quello che deve essere l'atteggiamento e il comportamento di tutti i cristiani. A capitolo 5 dice: riguardo poi i segni ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva. Infatti, sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno possa sorprendervi come un ladro. Infatti, siete tutti figli della luce e figli del giorno. Noi non apparteniamo alla notte né alle tenebre. Dio infatti non ci ha destinati alla sua ira, ma ad ottenere la salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo.
Questo brano è molto molto bello, mi piace molto. Io sono ritornata al capitolo 7, discorso della montagna, quando si dice: chiunque mi dice Signore, Signore, non entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio. Poi segue ancora: molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi, eccetera, profetate, cacciati i demoni, eccetera. E lui dirà: allontanatevi da me, operatore di iniquità. Poi c'è lo stolto e il saggio che costruisce sulla roccia o sulla sabbia, quindi mi è sembrato che possa essere parallelo, molto, molto significativo a questo brano di oggi. Già c'è la distinzione sagge e prudenti e stolte, già, e questa è già una distinzione. Poi dormono tutte, cioè sia le sagge che le stolte dormono. E mi veniva in mente quel versetto del Cantico: io dormo ma il mio cuore veglia. Cioè si può dormire se il cuore veglia. Cioè mi sembra che appunto che quando si fa la volontà di Dio, come dice il capitolo 7, 21, chi fa la volontà del Padre mio, quello, ecco, il fare la volontà di Dio, si può dormire. Quando si fa la volontà di Dio in qualsiasi cosa, momento per momento, si può anche dormire. E quando arriva lo sposo ci si trova pronti. Sì, come è stato detto, comunque mi piaceva questo accostamento del capitolo 7.
Ma io ho letto questo ritardo dello sposo un po' alla luce di quello che dice la seconda lettera di Pietro, quando esorta i cristiani dicendo: il Signore non tarda nel compiere la sua promessa, anche se alcuni parlano di lentezza. Egli invece è magnanimo con voi, perché non vuole che alcuno si perda, ma che tutti abbiano a pentirsi. Il giorno del Signore verrà come un ladro. Allora i cieli spariranno in un grande boato, gli elementi consumati dal calore si dissolveranno, e la terra con tutte le sue opere sarà distrutta. Dato che tutte queste cose dovranno finire in questo modo, quale deve essere la vostra vita nella santità della condotta e nelle preghiere, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio? Noi, secondo la promessa, aspettiamo cieli nuovi e terra nuova nei quali abita la giustizia. Io ho letto questa volta, l'ho letto in questo modo, cioè che l'olio che deve essere, per essere trovati pronti alla venuta del Signore, sia proprio la perseveranza nella volontà del Signore, in questa, come dice Pietro, santità della vita, nell'attesa, come diceva al capitolo 24, chi persevererà fino alla fine sarà salvato. Questa attesa perseverante, che è questo olio che consente di essere pronti all'arrivo dello sposo.
Balbettando quello che è stato detto molto meglio negli ultimi due interventi, mi era venuto da tenere molto uniti stavolta la pericope di oggi con quella di ieri, un po' anche sull'onda del fatto che il servo era definito fidato e prudente. Magari a me sarebbe venuto da definirlo buono, uno che tratta bene i suoi confratelli. Vabbè, fidato e prudente, cioè che è attento al volere del suo Signore. Quindi questo mi veniva oggi da intendere quest'olio, per forza che non ci si può passare l'olio, non tanto in quanto intercessione, ma quanto il fatto che le azioni mie le faccio io, non c'è niente da fare, non le può fare un altro, se sono mie, sono mie. Quindi intendere con l'olio l'atteggiamento, la vita, il quotidiano di chi è nell'attesa di colui che viene e quindi compie opere, le opere buone, le opere della legge, quello che abbiamo detto ieri, e così può andare incontro al suo Signore.
Ma ci sono degli aspetti molto chiari, e cioè che il regno dei cieli appunto è simile a 10 vergini che vanno incontro allo sposo, e quindi viene interpretato come una preparazione. Tutto il corso della nostra vita e quindi la ricerca del Regno dei Cieli come la preparazione a un grande banchetto, a un apparato di nozze, quindi è una cosa molto evidente questa e mi sembra molto confortante, cioè molto bella. L'altra cosa che è piuttosto chiara è che i tempi non sono i tempi che immaginiamo noi e che quindi noi non sappiamo né il giorno né l'ora di questo grande banchetto. Però ci sono molti aspetti oscuri che sono difficili da interpretare. Ecco, ad esempio che l'olio si può comprare e che si potrebbe anche passare dall'uno all'altro, ma non è opportuno farlo, ma che comunque quest'olio si può comprare, e così come ci sono altri aspetti ambigui, come quella che tutte dormono, come è già stato fatto rilevare, insomma. E poi anche, diciamo così, un aspetto piuttosto crudo è questo della chiusura definitiva della porta. Ecco, e questi aspetti qui a me lasciano molti dubbi, molti interrogativi, ecco.
Sì, c'è un aspetto di giudizio in questi capitoli, già il capitolo 24, già noi vediamo il versetto 51, l'ultimo versetto, ha espressioni che riguardano il giudizio escatologico, no? Dove ci sarà pianto e stridore di denti. Questa formula ritorna al versetto 30 del capitolo 25, dopo la parabola dei talenti. E anche nel brano di oggi non c'è la stessa formula, ma c'è non vi conosco, che è una formula simile. E quindi c'è un aspetto di giudizio in questi capitoli, che è un'esortazione. Come io dico spesso, non è la descrizione di quello che succederà. Questo vale in particolare poi per l'ultima pagina del giudizio cosiddetto universale. È un'esortazione o è un ammonimento, diciamo, ecco. E questo ammonimento c'è col richiamo del giudizio. E poi si vedrà, si potrà anche discutere questo, ma qui Matteo sta svolgendo sotto questo aspetto il giudizio di Israele. Noi diciamo della Chiesa, ma per Matteo le due cose coincidevano, poi non stiamo a vedere in che modo coincidevano, l'abbiamo già visto più volte. Tant'è vero che l'ultima pagina, cioè dal versetto 31 del capitolo 25, si parla invece del giudizio su Pandata Esni, che nella prospettiva del Vangelo di Matteo sono tutti gentili, tutte le genti. Quindi, diciamo così, questo aspetto del giudizio racchiude un po' tutte queste pagine, ecco, volevo solo osservare questo. Invece per la parabola, ieri, mi sembra, cioè l'ultima parte del capitolo 24 mette in rilievo al centro, mi pare che abbiamo poi anche detto ieri, il mio Signore tarda, cioè la considerazione, come anche il testo di Paolo, ecco, che è stato letto, o di Pietro meglio, ecco, che si diceva prima Chiara, cioè l'idea che il Signore tarda vuol dire che si è dimenticato, vuol dire che è una cosa da non prendere sul serio, lì può creare molte conseguenze. La parabola di oggi ha una tensione interna nell'immagine, non nel contenuto, io ritengo, ma nell'immagine sì. Mi sembra che, ecco, lo rilevava Patrizia prima, l'esortazione è di vegliare, si conclude così, ma nella parabola tutti dormono, però il contenuto non cambia, a mio parere, è l'immagine, sì, è una tensione nell'immagine, c'è. Questo mostra anche che la punta della parabola delle dieci vergini, che sta spiegando cosa vuol dire vegliare, sta nella, come diceva Stefano, io sarei in questa stessa idea, cioè sta nella preparazione. Non si deve rinviare la preparazione all'incontro, bisogna essere pronti da sempre, da prima, perché la logica della parabola, noi potremmo discutere, questo è vero, come mai non si passano l'olio, anzi diventano quasi, se uno sta in questa logica, diventano quasi antipatiche le sagge che dicono no, altro che, cioè non sono molto caritatevoli, però se ci mettiamo in questa prospettiva perdiamo la punta della parabola, che sta nel fatto che bisogna averlo già da prima, la preparazione, non è alla fine, non bisogna trascurare, pur sapendo che ci sarà, ecco, l'incontro, non bisogna trascurare di prepararsi giorno per giorno, da subito, e non aspettare quando poi si imparerà, quando arriverà, perché a quel punto, quindi è un ammonimento, mi pare che la punta della parabola funziona in questo modo. Aggiungerei solo che rimane, anche se rimane un po' sullo sfondo nel testo di oggi, rimane il regno con questa bellissima immagine che è presa da testi anche della scrittura. Il regno è un banchetto di nozze, è molto bello, no? Cioè non è solo il giudizio. C'è un aspetto di giudizio perché c'è l'ammonimento, e questo è perché evidentemente la comunità ha bisogno di essere ammonita, cioè ci vuole anche l'ammonizione da parte del Signore, ma ciò che sta dietro è questo grande invito, questa attesa di partecipare alle nozze, alle nozze e al banchetto delle nozze. Sono due immagini insieme, è un banchetto ed è il banchetto delle nozze.